Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Mettiamo un'intenzione speciale oggi e in questi giorni per Martina, per il suo ritorno in casa e poi perché possiamo accompagnarla, in particolare le sorelle che sono qui, nella pace, nella grazia dell'Eucaristia quotidiana.
Dal libro del profeta Geremia, al capitolo 44, i primi 23 versetti. Questa parola fu rivolta a Geremia per tutti i giudei che abitavano nel paese d'Egitto, a Migdol, a Tafni, a Menfi e nella regione di Patros. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele. Voi avete visto tutte le sventure che ho mandato su Gerusalemme e su tutte le città di Giuda. Eccole oggi in una desolazione, senza abitanti, a causa delle iniquità che commisero per provocarmi, andando a offrire incenso e a venerare altri dei che né loro conoscevano, né voi, né i vostri padri conoscevate. Vi ho inviato con assidua premura tutti i miei servi, i profeti, per dirvi: non fate questa cosa abominevole che io ho in odio. Ma essi non mi ascoltarono, non prestarono orecchio e non abbandonarono la loro iniquità, cessando dall'offrire incenso ad altri dei. Perciò la mia ira e il mio furore si riversarono e divamparono come fuoco nelle città di Giuda e nelle strade di Gerusalemme, ed esse divennero un deserto e una desolazione, come sono ancora oggi. Dice dunque il Signore, Dio degli eserciti, Dio di Israele: perché voi fate un male così grave contro voi stessi, tanto da farvi sterminare di mezzo a Giuda, uomini e donne, bambini lattanti, in modo che non rimanga di voi neppure un resto? Perché mi provocate con l'opera delle vostre mani, offrendo incenso a divinità straniere nella terra d'Egitto, dove siete venute a dimorare, in modo da farvi sterminare e da divenire oggetto di esecrazione e di obbrobrio fra tutte le nazioni della terra? Avete forse dimenticato le iniquità dei vostri padri, le iniquità dei re di Giuda, le iniquità dei vostri capi, le vostre iniquità e quelle delle vostre donne compiute nella terra di Giuda e per le strade di Gerusalemme? Fino ad oggi essi non ne hanno sentito rimorso, non hanno provato timore e non hanno camminato secondo la legge e i decreti che io ho posto davanti a voi e ai vostri padri. Perciò dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: ecco, io rivolgo la faccia contro di voi a vostra sventura e per distruggere tutto Giuda. Prenderò il resto di Giuda che ha deciso di andare a dimorare nella terra d'Egitto. Essi periranno tutti nella terra d'Egitto, cadranno di spada e periranno di fame, piccoli e grandi moriranno di spada e di fame e saranno oggetto di maledizione e di orrore, di esecrazione e di obbrobrio. Punirò coloro che dimorano nella terra d'Egitto come ho punito Gerusalemme con la spada, la fame e la peste. Nessuno scamperà né sfuggirà fra il resto di Giuda che è venuto a dimorare qui nella terra d'Egitto, con la speranza di tornare nella terra di Giuda dove essi desiderano ritornare ad abitare. Essi non vi ritorneranno mai, eccettuati pochi fuggiaschi. Allora tutti gli uomini che sapevano che le loro donne avevano bruciato incenso a divinità straniere e tutte le donne che erano presenti, una grande folla, e tutto il popolo che dimorava nel paese d'Egitto e a Patros risposero a Geremia: quanto all'ordine che ci hai comunicato in nome del Signore, noi non ti vogliamo dare ascolto. Anzi, decisamente eseguiremo tutto ciò che abbiamo promesso, cioè bruceremo incenso alla regina del cielo e le offriremo libagioni come abbiamo già fatto noi, i nostri padri, i nostri re e i nostri capi nelle città di Giuda e per le strade di Gerusalemme. Allora avevamo pane in abbondanza, eravamo felici e non vedemmo alcuna sventura. Ma da quando abbiamo cessato di bruciare incenso alla regina del cielo e di offrirle libagioni, abbiamo sofferto carestia di tutto e siamo stati sterminati dalla spada e dalla fame. E le donne aggiunsero: quando noi donne bruciamo incenso alla regina del cielo e le offriamo libagioni, forse che prepariamo per lei focacce con la sua immagine e le offriamo libagioni senza il consenso dei nostri mariti? Geremia disse a tutto il popolo, agli uomini, alle donne e a tutta la gente che gli avevano risposto in quel modo: forse che il Signore non si ricorda e non ha più in mente l'incenso che voi bruciavate nelle città di Giuda e per le città di Gerusalemme, voi e i vostri padri, i vostri re, i vostri capi e il popolo del paese? Il Signore non ha più potuto sopportare la malvagità delle vostre azioni né le cose abominevoli che avete commesso. Per questo la vostra terra è divenuta un deserto, oggetto di orrore e di esecrazione, senza abitanti, come oggi si vede. Per il fatto che voi avete bruciato incenso e avete peccato contro il Signore, non avete ascoltato la voce del Signore, non avete camminato secondo la sua legge, i suoi decreti e i suoi statuti, per questo vi è capitato questa sventura, come oggi si vede. Parola di Dio.
Ecco, siamo in Egitto. Difatti, all'inizio del capitolo 44 sono nominate alcune città antiche come Nof in ebraico, ma sarebbe Mof, cioè Memphis, una città molto importante nel delta, quindi siamo nel basso Egitto. Poi è poi nominato anche l'Alto Egitto, Patros qui, nella versione. Patros è normalmente indicato con un'altra indicazione, Tebe, oggi a Luxor. Noi diciamo Luxor, ma al Luxor, ecco, è Tebe, è il centro dell'Alto Egitto, dell'impero dell'Alto Egitto. Quindi abbiamo, insomma, i vari luoghi in cui, secondo questo testo, erano dispersi o presenti dei giudei, e abbiamo un esempio tra i più significativi, secondo me, della lettura della storia, la lettura della catastrofe in particolare. Si può leggere in diversi modi la catastrofe. Come spiegarla? E qui mi sembra il centro del problema.
Mi ha colpito l'uso di questa parola resto, il resto. Questi oggi viene attribuito a questi che erano rimasti a Gerusalemme e che sono scesi in Egitto, ma poi dice che tra loro non rimarrà alcun resto, veramente tutti saranno sterminati. Ma alla luce di quanto il Signore diceva a Geremia, il vero resto, quello che abbiamo sentito tante volte nei profeti definire come quello che si sarebbe salvato, il vero resto è quello che è andato a Babilonia. Il Signore è con lui. Un'altra cosa che mi ha colpito è quando dicono sia le donne sia gli altri, i loro uomini, da quando abbiamo smesso di pregare la regina del cielo ci sono successe tante cose negative.
La regina del cielo.
Questa è una cosa molto importante anche per la vita di oggi, perché può succedere che preghi e nel momento in cui preghi vedi intorno a te tante cose che vanno storte, e invece non è questione di è la vita che è così, quindi non è che perché pregavano la regina del cielo avevano la positività, avevano le cose che andavano bene. È un'interpretazione che può dare l'uomo, perché è cieco, perché non vede quello che Dio, la mano di Dio, ecco, all'opera, non vede la vera opera di Dio.
Nel versetto ottavo è scritto: perché mi provocate con l'opera delle vostre mani, offrendo incenso a divinità straniere? E allora, con l'opera delle loro mani, loro facevano, mi sembra di aver capito, delle focacce dove c'era l'immagine di questa dea e venivano offerte. E come dicono le donne, c'è il contributo di tutti, delle donne che facevano questa, preparavano queste offerte, con i mariti erano d'accordo. Poi in Isaia c'è scritto che anche i figli in qualche modo collaboravano. Mi ha fatto pensare che è davvero una specie di commercio, un dare per avere. Cioè queste offerte venivano preparate, offerte date agli questi idoli per averne un contraccambio, perché erano convinti che con queste offerte questi dei li aiutavano. E anche infatti quando dice che loro continuano a fare questo anche quando precedentemente avevano una vita, quando dimoravano nella terra e avevano una vita più tranquilla, ecco. E quindi c'è questa volontà di continuare.
Attorno a questo nucleo fondamentale, come ha introdotto Giovanni, di questo, della lettura che viene fatta di questa catastrofe, ci sono tanti pensieri che mi tengono a testa. Innanzitutto Geremia, che continua a dire, a pronunciare queste profezie di condanna definitiva, che però sta lì in mezzo a loro. Contrariamente a tutto quello che lui ha pensato, continua a stare lì, sceglie di stare lì. Invece è un po' di giorni che penso al ruolo dei genitori, continuare a stare lì vicino nonostante le proprie idee siano completamente diverse, ma anche nel caso di Geremia a rischio della propria vita, come ci accennava Giovanni ieri riferendo questo Midrash, per cui l'avrebbero poi in seguito lapidato. E poi l'altra cosa che sottolineo è questa solidarietà tra queste mogli e questi mariti nel fare ciò che non è bene, nel peccare contro il Signore, questa solidarietà negativa che fa parte dei grandi rischi della coppia, come si vede ogni tanto nella scrittura.
Questo capitolo 44 ci riporta il dialogo fra Geremia e i suoi interlocutori ed è ambientato, come vediamo, presso il delta del fiume Nilo. L'intento di Geremia è dunque quello di coinvolgere nel discorso che egli propone tutte le colonie ebraiche che in quel tempo erano in Egitto, non solo i fuggiaschi. E davanti a loro traccia la storia tragica del popolo, segnata dalla malvagità e dal rifiuto della parola di Dio. Qui Geremia cerca continuamente di richiamare alla conversione Giuda e Gerusalemme, come ha fatto durante tutta la sua storia, ma il popolo che si trova di fronte, come vediamo, risponde affermando la sua determinazione ad una idolatria veramente portata all'estremo. Ma Geremia non si arrende e continua il suo discorso ribadendo che le cause della rovina del popolo sono state provocate dal tradimento dell'alleanza e la pratica di una idolatria esasperata, causa di tutto il loro male. Per cui il castigo, come dice l'oracolo, sarà estremamente grave per il rifiuto appunto del santo nome di Dio. E questo è la causa della distruzione anche del gruppo dei fuggiaschi, cioè di coloro che avevano voluto riparare in Egitto alla ricerca di una illusoria salvezza, ma purtroppo sempre l'oracolo ci dice che saranno votati alla spada, alla fame e allo sterminio, perché essi hanno dimostrato di avere più fiducia nell'Egitto e nei suoi idoli e non nel Signore loro Dio.
Al versetto 22 è scritto: il Signore non ha più potuto sopportare la malvagità delle vostre azioni né le cose abominevoli che avete commesso. Allora io penso che non sia solo il fatto in sé dell'idolatria che comunque è dentro a questo quadro, ma anche cose gravissime contro le persone, ecco. Per cui questa città, come abbiamo visto anche in Ezechiele, ma anche in Geremia, è ormai piena di idolatria nel Tempio e nelle strade, nei monti, nelle alture. Ecco, tutto quanto è stato assorbito dall'idolatria e diventa una città non più di Dio, ma dell'avversario. Per cui veramente siamo arrivati a un punto di non ritorno, secondo questo pensiero, ecco, di Geremia, tanto più che fino all'ultimo anche questo resto che ora si trova in Egitto è stato esortato a rimanere e non c'è stato verso. E per cui noi pensiamo adesso, io penso con la mia mentalità, quando si dice idolatria, cosa vuoi che sia, una cosa esterna, invece è tutto un insieme di cose. L'idolatria non è che un inizio di un percorso di abomini, di ingiustizie, di oppressioni, di uccisioni, di sacrifici addirittura dei figli. Quindi non è che le cose siano così, insomma, non sono state cose leggere, è una perversione che è aumentata nel tempo. Il Signore ha avuto pazienza in altri momenti e davvero dovremmo trarne un insegnamento, perché delle volte le cose vanno abbastanza bene, pensiamo che vada tutto bene, ma bisogna vedere se è un tempo di pazienza del Signore, ecco, controllare ogni tanto questo.
L'ultimo versetto di oggi dice: non avete ascoltato la voce del Signore e non avete camminato. C'è anche l'ultimo versetto che abbiamo letto del Vangelo, che dice: perché non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. L'uomo cerca sempre, mi sembra, la strada più larga, la porta di accesso, e il Vangelo, Gesù lo dice a uno, lo dice a Pietro. L'uomo cerca sempre la strada più larga, più corta, quella più semplice per vivere. Invece non è che se uno prega per forza debba avere in cambio bisogna fidarci.
Ma in questa linea io ho pensato che comunque la sequela del Signore è molto difficile, perché qui c'è il confronto tra due benefattori, insomma, anche nelle parole di Geremia. La regina del cielo ci fa del bene, e invece Geremia dice: no, voi disobbedite, quindi le cose vi vanno male, mentre il Signore in questa fase dice: tu avrai la tua vita come bottino, niente di più. Quindi il Signore va cercato per se stesso, per la sua giustizia, per essere dalla sua parte, ma in questa fase non c'è nessuna promessa di bene. Geremia dice che la causa del loro male è l'aver abbandonato il Signore, ma comunque la sua sequela per se stesso non garantisce, non possiamo pensare che comunque garantisca il bene. Garantisce il fatto di essere suoi discepoli, di averlo ascoltato, quindi di essere dalla parte di Dio. Questo mi viene da pensare. Essere dalla parte di Dio è la nostra ricompensa. Questo non è il discorso che fa Geremia qui. Geremia qui dice che le cose vanno male perché voi avete cercato rifugio nell'idolatria, nel culto alla regina del cielo. Infatti loro dicono: sì, infatti le cose ci andavano meglio, e quindi anche qui vogliamo continuare perché questo culto ci garantisce il benessere, ma la situazione comunque è una strettoia molto grande, e appunto ci sarà poi la parola per Baruch che vedremo nei prossimi giorni. A Baruch è promessa solo la vita, solo la sopravvivenza, niente di più.
Mi sembra che questo sia uno dei testi, sono altri, che mostrano come l'idea che il culto solo fedele a Yahweh, come dice la Torah, il Sinai, eccetera, e che poi ci sia stata una decadenza, è un'idea dei deuteronomisti, un'idea del Deuteronomio, un'idea di Geremia naturalmente, ma dal punto di vista storico questo è uno dei testi che mostra che era del tutto accettato e normale che insieme al culto a Yahweh ci fosse anche altri culti. Non dobbiamo confondere, ecco, il fatto che nella Torah si parla prima del Sinai, eccetera, e poi dopo si parla della decadenza. Questa è l'idea, se vogliamo trovare, l'idea dei riformatori, l'idea di Giosia, che difatti ha cercato di cancellare quello che prima era ritenuto del tutto legittimo. E questo mi pare uno dei testi più significativi. Perché? Perché la lettura che fanno quelli che adesso sono rifugiati in Egitto è uno dei testi che presuppone che sia già avvenuta la catastrofe, siamo in Egitto, quindi si tratta di capire perché è avvenuta la catastrofe. Il loro ragionamento è del tutto plausibile. Sono due letture, ambedue possibili e plausibili. Anzi, vorrei fare osservare che la lettura di Geremia, che è poi tutta la linea dei deuteronomisti della Torah, accetta l'idea che quando si sacrificava, si offriva incenso alla regina del cielo, le cose andavano bene, effettivamente.
perché anche Geremia accetta questo. Difatti deve ricorrere al concetto che Dio ha portato pazienza. Voi pensate che Dio non lo sapesse? Yahweh ha portato pazienza fino al punto in cui non ha più potuto poi sopportare, e per questo è avvenuta la catastrofe. Quindi Geremia accetta che le cose andavano bene prima, e questi sono dati per chi legge, per loro sono dati inoppugnabili, cioè la situazione precedente, che per loro è la situazione normale, aveva procurato il benessere. Invece quando c'è stato, come dice il versetto 18, che penso, non sono sicuro, ma forse si riferisce alla riforma di Giosia, versetto 18, quando abbiamo smesso di offrire anche perché offrivano anche Yahweh, non è che non si tratta qui di cancellare, ma quando abbiamo smesso di offrire l'incenso alla regina del cielo, e allora le cose sono andate male. E adesso sarebbe meglio riprendere, perché se andate male è fuori discussione, c'è stata la distruzione, l'esilio, le stragi, e quindi si attribuisce a questo, ecco, quindi è una lettura del tutto, anzi è Geremia che deve insistere, dicendo no, ma il Signore sapeva già anche allora, custodiva tutto nel suo cuore, fino a che non ha più potuto sopportarlo. Quindi noi vediamo qui due letture, ecco, della storia, ambedue plausibili, e quindi molto significativo mi sembra quello che è la lettura di fede, qui la lettura che si riferisce al Signore. Ecco, mi sembra molto significativo questo brano per questo motivo, ecco. Poi diversi di voi hanno insistito sul fatto che non bisogna collegare la fedeltà a Dio e la preghiera, la fedeltà a Dio, con il benessere. Però questo è un principio biblico, eh? È proprio la linea deuteronomista che dice così, che se uno fa il bene verrà benedetto, e se uno fa il male verrà invece la distruzione. È un principio della scrittura. È tanto importante questo principio della ricompensa, se uno fa il bene riceve il bene, che troviamo poi nella scrittura stessa testi e libri interi che contestano questo principio. Certo, siamo a Giobbe e anche ad altri testi, che significa che è un principio importantissimo e deve avere una sua verità. Ma c'è anche un problema, come interpretarlo questo principio? Perché da un lato non si può rinunciare che chi fa il bene riceverà il bene da Dio. Si può rinunciare a questo? No. Ma dall'altro non corrisponde alla realtà. E questi sono i testi che contestano questo, come voi avete anche sottolineato. Qui siamo, secondo me, io adesso ci penso adesso a questo, entro almeno questo testo, questo capitolo, siamo all'interno dello stesso principio, cioè sia loro, quelli che sono in Egitto, sia Geremia accettano questo principio, altrimenti non avrebbe senso la risposta di Geremia. E Geremia deve argomentare che Dio, se uno fa il bene, Dio gli fa il bene. E difatti deve dire però Dio sopportava. Quindi siamo all'interno di questo principio fondamentale, che è il principio dell'alleanza. Ecco, se c'è un patto, l'alleanza prevede l'assistenza, la protezione e la ricompensa. Se uno fa il bene, si rimane fedele. Mi sembra che questo sesto rimanga sotto questo principio e in questo modo legge quello che è avvenuto. Geremia appunto sostiene che quello che è avvenuto va letto in un altro modo. E qui sta l'ispirazione, mi sembra, cioè la posizione di quello che è diventato poi parola di Dio. Ecco, noi diciamo parola di Dio è perché Geremia è diventato dopo parola di Dio, e questa è l'interpretazione, diciamo, a cui bisogna attenersi. Ecco, mi sembra molto significativo. Ecco, ricordiamo, mentre preghiamo anche per tutto il mondo, in questo messa e in questi giorni preghiamo per la nostra Martina e per il suo ritorno qui con noi e vicino alla nostra preghiera, alla nostra Eucaristia. Preghiamo anche per le sorelle qui, perché abbiano forza, abbiano grazia. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo il Signore per tutto il mondo, perché Lui ne abbia pietà, perché conduca le sorti delle genti, delle nazioni, dei popoli verso la pace. Non tanto pensando al benessere, ma almeno il bene più supremo, che è la pace. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per i governanti delle nazioni, che anche essi siano illuminati da Dio per fare scelte che non siano di riarmo, di logica della forza come deterrente, ma verso il negoziato e verso anche il compromesso. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per il Papa, anche lui nell'infermità, perché abbia la forza di Dio, e per la sua testimonianza, per la sua parola profetica. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutto il mondo della sanità, degli ospedali, per chi soffre nelle case di cura, nelle RSA, per tutti coloro che non hanno più le forze per vivere autonomamente, che dipendono in tutto dagli altri, per la loro offerta, consapevole o inconsapevole. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Perché possiamo cercare il Signore per se stesso, non cercando benessere materiale, una ricompensa, sapendo che Dio, se cerchiamo la sua giustizia, ci darà ogni cosa in sovrappiù. Preghiamo. Ricordiamo i fedeli dell'Islam che finiscono Ramadan in questi giorni, per la loro preghiera, perché sia gradita a Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ricordiamo nella preghiera Camillo, che oggi compie gli anni, per il servizio che svolge qui in mezzo a noi, per la sua famiglia, e anche per Suor Lucia Montesole, che compie gli anni. Preghiamo.
Preghiamo oggi, nella memoria della passione del Signore, per tutti gli uomini che in tutto il mondo sono particolarmente uniti alla passione del Signore, perché lo Spirito Santo li sostenga, perché il dolore sia volto per loro a salvezza, unito alla passione del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Sempre tra i compleanni ricordiamo anche mia nipote Chiara, che oggi compie 17 anni, e per tutti i giovani che possono essere in difficoltà, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Poi preghiamo anche per le difficoltà all'interno delle famiglie, e in particolare per Bernardetta e per sua figlia Silvia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo ancora per i governanti della terra, quelli che hanno in mano tanto potere. Si ha l'impressione che manchi tanta sapienza in loro, e che operino in un modo davvero desolante, perché il Signore ci dia la forza di pregare affinché le decisioni che stanno prendendo, tutte rivolte a un peggioramento, secondo me, della situazione, non vadano avanti. Il Signore intensifichi la preghiera della Chiesa per la pace. Preghiamo.
Ti presentiamo, Signore, queste preghiere insieme a tante altre intenzioni,
della nostra comunità e di tanti altri, soprattutto dei più piccoli, dei più poveri. Preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.